al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Ringrazio gli ospiti in studio oggi con noi, a partire da Giuseppe Rusconi, giornalista e scrittore, corrispondente del Corriere del Ticino, responsabile della rubrica rossoporpora.org sul settimanale Tempi. Grazie per essere con noi.
Grazie.
Saluto anche Giuseppe Di Leo, collega, giornalista e vaticanista di Radio Radicale. Grazie.
Buongiorno, consentimi di dire, Luca, che sono particolarmente felice di essere qui oggi alla Radio del Papa, come per dire il Tevere più stretto. Avrebbe invece detto Spadolini il Tevere più largo, invece oggi è più stretto.
Ne approfitti subito.
Noi, con questo scambio simpaticissimo battute, ci inseriamo proprio nel tema di oggi, perché parliamo di sociale, parliamo di dottrina sociale, in particolare di Chiesa, perché il collega Giuseppe Rusconi ha scritto per Rubettino un libro dal titolo L'impegno, come la Chiesa italiana accompagna la società nella vita di ogni giorno. Un libro di grande attualità in vista anche del prossimo appuntamento per il rinnovo del Parlamento italiano. Un libro che richiama, come in una sorta di vademecum, quanto ha fatto e sta facendo la Chiesa, in particolare nel sociale. E allora, Rusconi, noi spesso in questi tempi di crisi parliamo di come la famiglia, altro tema, valore non negoziabile per certi aspetti, indicato anche dalla Chiesa, abbia tenuto nella crisi la società italiana. Ma con questo libro, L'impegno, che tu hai scritto, scopriamo che non solo la famiglia, ma anche tutta una rete di parrocchie, di volontariato, di realtà della Chiesa sul territorio hanno contribuito con la famiglia a tenere insieme in tempi di crisi la società italiana.
Ecco, diciamo che soprattutto in questi ultimi anni, mentre è fallita la ricostituzione dell'unità politica cattolica, il mondo cattolico si è ricompattato soprattutto nel servizio alla società. E è per questo che l'Italia non è ancora in condizioni, diciamo così, greche. Perché la presenza sociale della Chiesa cattolica fa sì che per il momento, non si sa fino a quando, la comunità possa ancora in qualche modo resistere all'austerità imposta e alle iniquità sociali.
Giuseppe Di Leo, tu arrivi da un'esperienza laica, prettamente laica, sia sul piano mediatico, ma anche con una grande attenzione spirituale e culturale a quello che è il mondo della Chiesa. Vogliamo ricordare anche proprio su Radio Radicale una tua rassegna stampa settimanale che rappresenta molto bene quella che è la vita della Chiesa. Ti rendi conto di come realmente, diciamo da laico, anche se forse è un termine un po' improprio quello che io sto utilizzando per te, ma ti rendi conto come laico dell'importanza dell'attività della Chiesa nel sociale oggi, soprattutto oggi in tempi di crisi? Cioè il mondo laico se ne rende conto di questo oppure la contrapposizione resta ideologica e insanabile?
Se ci fosse un conteggio, Luca, fra i rosari che ho recitato nella mia vita e i rosari che hai recitato tu, probabilmente tu sei più laico di me, ma è utile fare il rosario soprattutto di questi tempi. Io mi accorgo che anche chi è quasi laicista, diciamo così, è consapevole di un fatto, che sicuramente la presenza della Chiesa e del volontariato cattolico rinvigorisce lo stato sociale. Naturalmente il libro di Giuseppe Rusconi è tutta una valorizzazione del percorso del volontariato sociale della società civile cattolica, molto forte, e al limite anche dei movimenti ecclesiali. Ma L'unità politica dei cattolici si è sempre giocata, almeno nella cosiddetta Prima Repubblica, non sui temi del sociale, su cui tutto sommato era abbastanza implicito che fossero le parrocchie e l'associazionismo a dover assolvere, quanto sul piano della presenza politica. Ed è fuori di dubbio che l'unità dei cattolici, che si realizza molto facilmente sul piano del volontariato, in maniera molto efficace, come per esempio i radicali hanno potuto verificare sul problema delle carceri, sempre in prima fila i cappellani carcerari, sempre, e poi il volontariato in prima fila. Ma altro è il discorso sulla perduta unità politica dei cattolici, che credo, considerata la secolarizzazione dei tempi moderni, di cui il pontificato di Joseph Ratzinger ha dovuto prendere atto e ha dovuto fare i conti, questa unità politica dei cattolici ormai, e credo che il cardinale Bagnasco ne sia ben consapevole, è una cosa dei tempi passati.
Ecco, ma non pensate che il dibattito che guarda spesso al mondo cattolico da un punto di vista di unità politica sia ormai superato? Cioè ormai i cattolici hanno ben altri compiti da svolgere, e credo che anche le gerarchie, credo che anche i vescovi, i pastori della Chiesa, non solo i laici, abbiano completamente archiviato questo dibattito, che invece spesso si ritrova sulle pagine dei giornali. L'unità politica dei cattolici, che è un qualcosa che ormai appartiene alla storia. Giuseppe Rusconi, cosa ne pensi?
Sì, penso anch'io che appartenga alla storia. Il punto è il seguente, però. I cattolici oggi sono dispersi, si disperderanno sicuramente anche in occasione delle prossime elezioni. E non so.
Restano i valori, però, su cui ci si va a riunire.
E non so quanti cattolici praticanti, cioè di quelli che vanno a messa almeno un paio di volte al mese, la domenica, andranno poi a votare, perché tra i cattolici praticanti, secondo i sondaggi, la disillusione è al massimo, vedono solo macerie attorno a loro dal punto di vista politico. Non i tre grandi schieramenti sono considerati insufficienti a rispondere alle esigenze minime del cittadino, e dico cittadino. Questa dispersione in sé ha un valore positivo, perché ogni gruppo di cattolici in un determinato contesto potrebbe essere come il sale della terra, in questo caso del gruppo, del movimento, del partito. Purtroppo questa dispersione dei cattolici porta con sé anche una conseguenza meno positiva, quella che i cattolici così dispersi possono diventare insignificanti, e dunque far diventare insignificanti anche le istanze cattoliche all'interno di ogni partito. E questo è un rischio che non si può sottovalutare. Però realisticamente si è visto il fallimento di Todi 3, questo tentativo che era stato messo in atto da alcune grandi associazioni cattoliche di ritrovare un'unica casa politica.
Todi forse è fallito per il protagonismo di qualcuno.
Ecco, può anche darsi.
Però
è fallito, dunque bisogna prenderne atto. Allora, la dispersione ha un aspetto positivo, sale della terra, diciamo così, e uno negativo, il rischio dell'insignificanza.
Di Leo, l'unità politica dei cattolici, siete convinti che sia un falso problema ormai, nonostante che ogni tanto torni alla ribalta, soprattutto in occasioni di appuntamenti elettorali o comunque socialmente forti?
Lo dirò papale, del resto, se non in questa sede, dove lo posso dire? Credo, e il libro di Rusconi ne è un piccolo tassello, che l'unità politica dei cattolici si può costruire sui temi sociali. I cattolici, che sono cittadini come tutti gli altri, oggi hanno alcune incombenze di primo piano che toccano direttamente loro e i loro figli, e cioè il lavoro, la crisi economica. In America...
Su questo i cattolici si ritrovano, si uniscono nuovamente, cioè sulla vita quotidiana, sui problemi della vita quotidiana, quindi anche i valori e tutte le problematiche che ne conseguono.
E il libro di Rusconi lo dimostra molto chiaramente. Il problema è invece... è invece sui temi eticamente sensibili, non negoziabili. A parte il fatto che una errata concezione della dottrina sociale della Chiesa vorrebbe vedere i diritti non negoziabili, quindi quelli legati all'aborto eccetera, su un piano superiore a quelli sociali. Non è così, sono due facce della stessa medaglia, ma è fuori di dubbio che oggi è più facile costruire una formazione, un movimento politico sul piano che ha una rilevanza parlamentare, sul piano della risposta alla crisi economica, e purtroppo su questo neanche i cattolici oggi hanno un progetto. Pensiamo per esempio all'Europa, al tema dell'Europa, che ha visto i cattolici in primo piano. De Gasperi, Adenauer, Schumann, i grandi fondatori dell'Europa contemporanea. Oggi il Partito Popolare Europeo sull'Europa biascica, balbetta, brancica nel vuoto più assoluto.
Non solo il Partito Popolare.
Noi stiamo parlando di unità dei cattolici, si intende.
Rusconi.
Io devo dire che la dottrina sociale della Chiesa comprende e i valori non negoziabili e gli aspetti sociali della vita, però anche i valori non negoziabili sono sociali. Noi non possiamo pensare che l'uomo viva da solo sulla terra. L'uomo vive inserito in una rete di rapporti, per cui questi valori non negoziabili sono sociali. E io penso che probabilmente le scelte politiche dei prossimi anni si fonderanno proprio su un discrimine tra chi vuole difendere questi diritti umani che sono antecedenti alle leggi e allo Stato, e chiaramente dico il diritto alla vita dal concepimento fino alla morte, il diritto ad avere una famiglia, il diritto del figlio ad avere un padre, una madre, sono valori primordiali che preesistono allo Stato. Ecco, tra chi li vuole difendere e chi no. Direi che il grande discrimine sarà tra quelli che difendono il diritto alla vita, alla famiglia, eccetera, e quelli che invece si sono inventati nuovi diritti per soddisfare i desideri individualistici.
Tra poco apriremo un altro collegamento. Giuseppe Rusconi, una delle chiavi di lettura di questo libro, lo ripeto, che oggi stiamo presentando sul canale italiano della Radio Vaticana, L'impegno, cioè come la Chiesa italiana accompagna la società nella vita di ogni giorno, di Rubettino, che tu hai scritto con grande tempismo. Una delle chiavi di lettura di questo libro è l'attività caritativa, secondo me, della Chiesa, che è poi quell'attività che aiuta la Chiesa a stare nel sociale, che aiuta la Chiesa a stare nel quotidiano. Ecco, è un libro che forse attraverso questa chiave, questa ricchezza della Chiesa, la carità che deriva dall'amore, riesce proprio la Chiesa a essere ancora attuale.
Ecco, la carità, la fantasia della carità, perché la carità si può esprimere in forme molteplici e la Chiesa in Italia riesce ad esprimerla in forme molteplici.
Prego, poi l'ultima domanda e poi abbiamo il collegamento. Prego, Rusconi.
Devo dire che è proprio la carità che fa sì che la presenza della Chiesa oggi in Italia sia ineludibile. Se le opere di carità ecclesiali chiudessero, che ne sarebbe dell'Italia?
Sarebbe un problema anche per le casse dello Stato, molto probabilmente.
Appunto, non è una domanda banale, perché chi non valorizza il sociale si butta la zappa sui piedi, fa un atto di masochismo, perché il sociale rende possibile la permanenza di un tessuto di relazioni. Chi invece piccona il sociale evidentemente distrugge la società.
La carità di Leo è l'arma segreta della Chiesa che nessun'altra realtà laica può avere?
No, non credo che sia un'esclusiva della Chiesa o dei cattolici. Il punto è che la crisi dello Stato sociale in Europa e in Occidente non può trovare una soluzione esaustiva nella carità di associazioni, di volontariato, siano essi a sfondo religioso o a sfondo umanistico. Perché sebbene l'impegno dei lodevolissimo dei cattolici, dei volontari cattolici e non sia appunto lodevolissimo, tuttavia non sposta di un millimetro il problema del rapporto oggi che riguarda la crisi dello Stato sociale, che ha fatto crescere tre generazioni dalla fine della guerra mondiale fino a qualche anno fa e che oggi è fortemente in crisi.
Permettimi però, Di Leo, di ricordare che la rete sociale che ha la Chiesa sul territorio, non solo in Italia, forse non ha uguali in altre realtà. Questo non vuol dire che
io non
possa
sto
essere migliore
che
o meno, ma oltre che a livello organizzativo arriva questa rete da una convinzione, di una spiritualità che forse dà quel valore aggiunto anche all'azione stessa della carità.
Questo è un argomento di carattere quasi, se vuoi, teosofico, su cui io non mi addentro perché abbiamo pochissimi secondi, non minuti. Dico solo, da un punto di vista strutturale, politologico, se mi permetti di dire, la crisi dello Stato sociale oggi resta tutto in piedi e la politica e i partiti, siano essi il Partito Popolare o l'Internazionale Socialista, ammesso che ci sia ancora, o qualunque altra formazione, compreso i radicali, un'idea su questa tematica, un'idea su come costruire un'Europa del benessere e della crescita, non c'è. E questo, purtroppo, fatto salvo le benemerenze per il volontariato cattolico e non solo, resta un problema per la classe dirigente italiana e europea.
Ruscone. Vorrei aggiungere una cosa: l'Europa del benessere, della crescita, ma anche l'Europa della libertà, perché in Europa la libertà è sempre più minacciata, soprattutto per i cristiani.
Saluto Luciano Donzella, giornalista del Tirreno e scrittore, oltre che critico cinematografico e diciamo anche viaggiatore per passione. Donzella, grazie per essere in diretta in collegamento da Livorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Con te andiamo a trasportare questa presentazione, grazie al libro di Giuseppe Rusconi, L'impegno e quindi della Chiesa nel sociale, andiamo a parlare invece di quello che sta caratterizzando la vita della Chiesa universale in questi giorni, e cioè la rinuncia al pontificato di Papa Benedetto XVI. Grazie a Luciano Donzella presentiamo un altro libro che ci aiuta in questo percorso, perché Luciano Donzella per Florence Art Edizioni ha scritto Incontri straordinari, e cioè si tratta di 70 interviste con personaggi che hanno quel qualcosa in più. E quei personaggi, che tra questi personaggi che hanno quel qualcosa in più c'è anche l'allora cardinale Josef Ratzinger, che fu a Livorno nel marzo del 1996 e che tu, Donzella, per il Tirreno hai intervistato.
Esattamente, sì. Anzi, diciamo che è stato un punto di partenza per questo libro, perché è nato così, dalla constatazione che a volte nei giornali, non sempre, ma a volte si fanno dei buoni lavori, delle buone interviste, e la cosa bella per il giornalista è che il suo lavoro lo vede subito, la mattina dopo, un po' come il contadino vede i suoi frutti, e la cosa brutta è che due giorni dopo con lo stesso lavoro ci viene incartato il pesce, diciamo così, e sparisce. Ecco, siccome c'erano alcuni di questi passaggi di 25 anni di interviste che secondo me valeva la pena di recuperare, mi sono divertito a recuperarli, e sono partito proprio dalla constatazione che in fondo dentro c'era, non so, un Papa, due o tre premi Nobel, due o tre premi Oscar, partendo proprio dall'analisi del successo, di questi personaggi. Quindi è stato il punto di partenza vero e proprio.
Chi era il cardinale Ratzinger che tu hai incontrato a Livorno nel marzo del 96?
Questo è qualcosa di molto interessante. Mi rileggevo proprio alla luce degli ultimi fatti l'intervista, che pure insomma, conosco ovviamente bene, e ci ho trovato degli spunti molto molto interessanti. Se mi permetti ti leggerei un paio di passaggi velocemente, tratti dall'intervista, che parlano da soli secondo me. Io chiedo a un certo punto questo per quanto riguarda in generale, diciamo, eravamo in un momento in cui Papa Giovanni Paolo II già sapeva non stava bene, si stava già parlando del nuovo Papa, e io volevo sapere dall'allora cardinale Ratzinger cosa ne pensava, cosa c'è dietro l'angolo della Chiesa, e la domanda era: magari un papa extraeuropeo, magari addirittura un di colore. La sua risposta fu: la Chiesa ha un suo proprio ritmo, che dipende molto dal fatto che vive in diversi continenti, e l'insieme dei ritmi di questi continenti non sempre è sincronizzato. Ma oggi la Chiesa è realmente universale, nel senso che abbiamo superato l'eurocentrismo. Le Chiese del Terzo Mondo ne fanno parte con tutti i diritti, e quindi ben pensabile che il prossimo Papa possa venire da questa parte del mondo. Comunque l'elezione non va fatta secondo criteri politici, ma cercando la persona che può meglio guidare la Chiesa negli anni successivi. Questa prospettiva del prossimo futuro mi sembra un auspicio, anche già fatto 17 anni fa, insomma, bisogna tenere conto. E infatti gli replicai: ma dietro c'è anche un suo auspicio personale, un sogno. E lui mi sorrise, e fu il primo sorriso di tutta l'intervista, devo dire, poi ne seguirono altri. E mi rispose soltanto: per adesso speriamo che il Santo Padre possa vivere per molto tempo ancora.
Ecco, su questa affermazione che tu hai ricordato dell'allora Cardinale Ratzinger, io abbiamo pochi minuti, allargherei anche in studio, per esempio, a Giuseppe Rusconi, che tra l'altro è un vaticanista. Sentire a distanza di anni queste frasi, mi sembra di capire che qualcosa anche dell'oggi ci sia in quello che disse nel 96 a Livorno.
Certamente, anche se ci troviamo davanti a un conclave incerto quanto mai, perché non c'è un favorito, non ci sono gruppi gruppi forti che facciano capo a candidati contrapposti. Dunque potrà succedere di tutto. Già l'ultima volta si parlava dell'opportunità di uscire dall'Europa, o comunque di andare all'Europa ispanica, per poi passare all'America Latina in una tappa, diciamo, successiva. Oggi la Chiesa è sicuramente molto più universale, l'Europa è in decadenza, anche dal punto di vista proprio numerico dei cattolici, per cui la possibilità che venga scelto un cardinale dei paesi non europei è accresciuta, ma si dovrà prima di tutto giudicare la persona. Non è perché uno sia africano, asiatico o dell'America Latina che obbligatoriamente debba essere
quello che diceva l'allora cardinale Ratzinger in questo libro di Luciano Donzella, Incontri straordinari a Livorno. Giuseppe Di Leo,
prego. Un passaggio velocissimo che secondo me è molto interessante. Dice: marzo 1996, è importante che la religione abbia un soggetto che possa personificare la voce della fede. Naturalmente la strada è irta di pericoli, ma un Papa è sempre guidato dalla grande responsabilità per la fede, per la Chiesa. Non è una figura politica che vuole guadagnare simpatie o adesioni, ma una persona che parla nel nome del Signore.
Molto bene, io chiuderei con Giuseppe Di Leo proprio su questo punto.
Ma intanto due cose velocissime. La prima è che non tutti i giornali vanno a coprire l'insalata. Il ruolo dei giornali è quello di finire nelle emeroteche. Verba volant scriptamanent, l'archivio. Quindi, secondo punto, il conclave non potrà non tenere presente del gesto rivoluzionario di questo Papa, che ha rinunciato. E quindi non escludere a priori l'idea che possa eleggere un successore al di fuori di quelli che partecipano al conclave.
Vedremo, Luciano Donzella, anche da studio, quanto ci hai letto della tua intervista del marzo 96, quando l'allora Cardinale Ratzinger fu a Livorno, sembra di grande attualità, tornare di grande attualità oggi all'inizio del terzo millennio, diciamo così, per la vita della Chiesa. Luciano, il tempo è terminato, avremo modo ancora di risentirci e ti ringrazio e ricordo Luciano Donzella, Incontri straordinari, 70 interviste con personaggi che hanno quel qualcosa in più di Florence Art Edizioni. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie al collega Donzella. Io ringrazio in studio e ricordo Giuseppe Rusconi con L'impegno, come la Chiesa italiana accompagna la società nella vita di ogni giorno, edito da Rubettino. Avremo modo di tornare anche su questo. Grazie e buon lavoro.
Grazie a te.
E ringrazio il collega giornalista e vaticanista di Radio Radicale, Giuseppe Di Leo. Anche qua, diciamo, si è realizzato un dialogo tra Radio Vaticana e Radio Radicale che ai tempi di oggi io credo che sia significativo.
Necessario, ma i tuoi ascoltatori sanno... sanno che tu sei venuto di là dal Tevere a trovarmi a Radio Radicale? O l'hai tenuto nascosto?
Lo sanno con la benedizione dei miei superiori. Grazie. Ah, grazie a Giuseppe Di Leo. Chiudiamo questo spazio. Da Luca Collodi è tutto, la linea alla rete. Io ringrazio quanti hanno collaborato a questa edizione, con Alvaro D'Amico, con Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis. Grazie a loro.